Francia, la legge contro l'Islam radicale. Il disegno è pronto, le polemiche anche. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
Une action massive et inédite de l'État va être lancée contre 76 mosquées en France.
Ce à quoi nous devons nous attaquer, c'est le séparatisme islamiste. C'est un projet conscient, théorisé, politico-religieux.
I'm not going to give you a question. You are fake news.
I hear a sound of victory.
Otta! Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, una nuova puntata di Nessun Luogo Lontano. Con me ci sono Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in regia Valeria Bernardi. 349-238-6666, sms, whatsapp, domande e commenti, social, facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Ieri il Consiglio dei Ministri francese ha approvato un disegno di legge, quel disegno di legge che doveva sostanzialmente lottare contro il separatismo religioso. In realtà è stato anche rinominato, adesso è un disegno di legge, virgolette, a sostegno dei principi della Repubblica. È stato presentato, verrà votato dal Parlamento francese molto ragionevolmente a partire da febbraio, ma già c'è una levata di scudi sia da parte della sinistra francese che da parte della destra transalpina, il che mette Emmanuel Macron, come ha scritto qualche quotidiano francese, letteralmente sul filo. Il tema è spinoso, ha a che fare con la secolarizzazione di alcuni culti, con il diritto alla laicità, quasi sbandierato come un'ideologia da Emmanuel Macron negli ultimi mesi, ma a che punto siamo e cosa prevede esattamente questo disegno di legge? Ve la racconteremo in questa puntata di Nessun Luogo Lontano. Ma come ogni giorno, la prima cosa da fare è sfogliare i nostri dossier. Ieri vi davamo conto di quella cena, l'ultima cena, così ha titolato qualche tabloid inglese, quella tra Boris Johnson e Ursula von der Leyen. Il titolo era La cena dell'ultima chance, che si è conclusa in realtà con un nulla di fatto. Diciamo che, come spesso accade alla cronaca, anche la grande attualità internazionale ci restituisce un grande afflato, una grande tensione, una grande aspettativa su alcuni eventi che poi si risolvono in un nulla di fatto. Anzi, non proprio nulla di fatto. Quello che si è deciso nella cena è che sostanzialmente i colloqui, i dialoghi andranno avanti almeno fino a domenica. Per i gourmet o chi era, come dire, interessato a sapere il menù di quella cena, peraltro l'incontro è durato 3 ore, si è mangiato pesce e frutti esotici, ma il che è servito semplicemente a ribadire evidentemente anche le distanze che ci sono tra l'Unione Europea e una Gran Bretagna che a questo punto sembra davvero sempre più esotica. Si continua a parlare, a dialogare, dicevo, fino a domenica, che dovrebbe essere, ma usiamo i mille condizionali a questo punto, davvero l'ultima chance per capire se ci sarà una Brexit con deal, con accordo o senza accordo. Ricordiamo, i grossi nodi sul tavolo rimangono la questione della pesca e delle acque appannaggio della Gran Bretagna o dei paesi dell'Unione Europea, il cosiddetto level playing field, cioè l'allineamento che Bruxelles vorrebbe da Londra sugli aiuti di Stato e su varie norme relative per esempio anche ai diritti dei lavoratori, il tutto per evitare evidentemente una futura possibile concorrenza sleale. E poi c'è il Consiglio Europeo che è in corso. Da alcune dichiarazioni anche da parte del premier ungherese Orbán sembra che si sia a pochi centimetri testualmente da un accordo possibile, che darebbe via libera al bilancio pluriennale, al Next Generation EU e a quell'impasse incredibile che Ungheria e Polonia hanno regalato, tra mille virgolette evidentemente, a questo importantissimo Consiglio Europeo. Se vi saranno chiaramente news clamorose durante quest'ora ve ne daremo conto, altrimenti siamo certi che tra GR e Focus Economia avrete le ultimissime anche sul Consiglio Europeo. E poi c'è un'altra notizia, l'avete sentito anche dal GR, il caso Regeni, perché la Procura di Roma ha notificato questa mattina, con le norme previste per gli indagati irreperibili, la chiusura delle indagini per rapimento, torture e omicidio di Giulio Regeni. Ha chiesto il processo con l'accusa di sequestro di persona per il generale Tariq Sabir, il colonnello Atar Kamel Mohamed Ibrahim, il colonnello Hussam Elmi, mentre è stata notificata anche l'accusa di omicidio al maggiore Magdi Abdal Sharif. Per un quinto indagato, l'agente della direzione di sicurezza nazionale Mahmoud Najem è stata chiesta l'archiviazione, non essendo gli elementi raccolti sufficienti allo Stato a sostenere l'accusa in giudizio. 5 anni di indagini, soprattutto quelle rivelazioni, quelle dichiarazioni da parte di 2 testimoni oculari che hanno visto Giulio Regeni all'interno di una prigione ammanettato e già che portava sul volto e sul corpo alcune delle ferite che poi continuamente inflitte lo avrebbero portato alla morte. E c'è già la levata di scudi ovviamente da parte delle famiglie, della famiglia, da parte di tante associazioni, e naturalmente la questione non si chiude affatto qui, perché a questo punto il processo in contumacia rischia di diventare semplicemente simbolico se la politica italiana non farà un passo e non prenderà una posizione degna di una postura su un tema così importante, degna appunto di questo nome. E poi un altro dossier che sta catalizzando l'attenzione mia e di tutta la redazione riguarda la vendita agli Emirati Arabi Uniti da parte degli Stati Uniti dei caccia F-35 e alcuni droni Reaper, valore 23 miliardi di dollari, questo è il valore della commessa. L'amministrazione repubblicana uscente ha approvato ieri proprio questa vendita. Il presidente Trump aveva lanciato una minaccia formale di veto agli sforzi dei democratici per bloccare questa fornitura militare che, ovviamente, come immaginate, come abbiamo spesso raccontato, è legata anche alla normalizzazione dei rapporti tra Emirati e Israele, quella normalizzazione sancita dagli accordi di Abramo. La componente Dem del Senato non è riuscita a raggiungere la maggioranza di 2/3 dell'Aula per bloccare questa decisione presidenziale. La Casa Bianca sostiene che questa fornitura militare è in linea con la politica estera degli Stati Uniti e gli obiettivi di sicurezza nazionale, virgolette, consentendo agli Emirati Arabi Uniti di scoraggiare le minacce iraniane. Scusate. Gli oppositori invece e i detrattori di questa vendita, di questo contratto, dicono attenzione perché ci potrebbe essere un coinvolgimento emiratino nella guerra in Yemen, coinvolgimento descritto dalle Nazioni Unite, che potrebbe alimentare ancora di più il disastro umanitario nella penisola. E poi ieri vi davamo conto di quel mercantile turco battente bandiera giamaicana, il Mebruka, che era stato sequestrato sabato dalle forze del generale Haftar al largo del porto libico di Derna, era diretto a Misurata. Ebbene, sono state fatte le perquisizioni, tutti i vari controlli, il cargo in realtà trasportava medicinali, non sono state trovate armi, e per cui il cargo è stato rilasciato. Ricordiamo che Ankara aveva fatto la voce grossa, aveva detto attenzione che ci saranno ritorsioni se non verrà liberato immediatamente. Arrivano i primi messaggi al 349-238-6666, tra pochissimo naturalmente ve ne darò conto, non prima di aver aggiunto un piccolo tassello a quello che sono gli ultimi drammatici, tragici eventi che riguardano l'Etiopia, in particolare la regione nord del Tigray, confina col Sudan, quel Sudan che sta accogliendo decine di migliaia di rifugiati. Lo sapete, ormai le forze di Addis Abeba hanno preso il capoluogo della regione Makale, ma continuano i combattimenti tra l'esercito federale e le milizie ribelli. Abiy Ahmed, premier etiope, già premio Nobel per la pace un anno fa, fortemente criticato dalla comunità internazionale per questo intervento armato, fortemente criticato dai grandi organismi internazionali, ieri si è macchiato la sua amministrazione, per così dire il suo esercito, di quel tiro al bersaglio verso un convoglio delle Nazioni Unite, l'arresto, il fermo di 4 funzionari dell'ONU. Peraltro lo stesso Ahmed, dicevo, definisce gli scontri sporadici, mentre ieri avrebbe dichiarato che le forze federali hanno liberato 1000 soldati rapiti dal TPLF. Questa è una notizia che è riportata dalla BBC. Si è fatto sentire il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha detto: la nostra priorità immediata è il benessere delle persone del Tigray e dobbiamo garantire che coloro che ne hanno bisogno ricevano urgentemente assistenza. Proprio questo è uno dei grossissimi problemi. Lo stesso convoglio ONU è stato bloccato perché si stava dirigendo in un'area, pensate, che non è accessibile. Il governo di Addis Abeba ha fortemente limitato gli spostamenti e così sono in crisi anche quelli che sono in prima linea in questi tragici eventi, Comitato Internazionale della Croce Rossa. Giulia Cannizzaro ha raggiunto Aurélie Lauchin, proprio del comitato, che ci restituisce una fotografia, peraltro drammatica, di quello che sta accadendo. Sentite.
Over the past few weeks, the hostilities in Ethiopia have caused immense suffering and a critical humanitarian situation.
Nelle ultime settimane, il conflitto in Etiopia ha causato una situazione umanitaria critica, non solo all'interno del paese, ma anche oltre il confine. Migliaia di persone sono sfollate, alcune si sono rifugiate in Sudan, dove si parla oggi di circa 50.000 sfollati, mentre un numero imprecisato di persone sono sfollate all'interno dell'Etiopia. Hanno bisogno di tutto, hanno bisogno di acqua, riparo, cibo, assistenza sanitaria e hanno anche bisogno di aiuto per contattare i loro familiari. Negli ultimi giorni la situazione è diventata ancora più critica e medici e infermieri sono stati costretti a decidere chi doveva vivere e chi doveva morire perché avevano finito le scorte, il carburante e l'acqua corrente. Per quanto riguarda la situazione oltre confine, in Sudan sappiamo che circa 50.000 persone hanno attraversato il confine in circa un mese. Centinaia di persone continuano a venire in Sudan ogni giorno, hanno paura, sono traumatizzate, sono molto stanche. Molte di loro sono state separate dai loro familiari. Molte persone sono davvero disperate perché non hanno avuto notizie dai loro familiari nelle ultime settimane, perché le comunicazioni sono state interrotte. Per noi è una priorità aiutarli a mettersi in contatto, ma è anche una grande sfida. Siamo stati sommersi dalle richieste. Abbiamo ricevuto circa 5.000 richieste e siamo riusciti a mettere in contatto circa 1.500 famiglie.
Questo è quello che accade in Tigray, questo è il grandissimo sforzo di tanti operatori umanitari, semplicemente avere accesso a quelle zone, regione nord dell'Etiopia. E francamente a un anno di distanza quel premio Nobel per la pace sembra molto molto più opaco e molto più sbiadito, ma naturalmente torneremo su questa vicenda. Ci sono un po' di messaggi al 349-238-6666 che fanno riferimento a un po' delle notizie che abbiamo dato a inizio trasmissione. Qualcuno scrive: facessero un altro referendum in UK, deal o no deal, e questa sarebbe un'incredibile nuova odissea. Non credo proprio che né i britannici né il governo di Boris Johnson abbiano voglia. A questo punto si sono infilati in un cul-de-sac incredibile, perdonatemi per il francesismo, visto che si parla di Regno Unito. Qualcuno sempre a proposito del Regno Unito: inammissibile che l'Europa si faccia ricattare dalla Gran Bretagna, un'Europa senza peso. È una questione estremamente delicata quella della Brexit, gentile ascoltatore, a nessuno conviene alzare più di tanto l'asticella, volenti o nolenti i britannici economicamente e non solo saranno sempre i nostri vicini, e c'è anche tanta economia italiana, tanti ricercatori italiani che vogliono continuare a lavorare, a studiare, a avere contatti con il Regno Unito stesso, per cui qua evidentemente l'attore principe è la diplomazia, quella con la D maiuscola, e speriamo naturalmente che, se come scrive lei, l'Europa è senza peso, almeno la diplomazia faccia valere il suo peso. Adriana da Ginevra: ma è vero che Macron in sordina ha dato una qualche forma di premio e riconoscimento ad Al-Sisi durante la visita appena conclusa di quest'ultimo in Francia? Sì, è stata consegnata la Legion d'Onore da Macron, che è un riconoscimento che spetta sostanzialmente a tutti i capi di Stato in visita. Più che altro forse qualcuno, qualche analista e osservatore con una penna più che carica d'inchiostro di vetriolo potrebbe scrivere se era il caso, come dire, che questo incontro in pompa magna avvenisse. Peraltro la consegna della Legion d'Onore non è stata trasmessa dalle TV francesi, mentre è stata trasmessa in pompa magna da quelle egiziane. Anche qua evidentemente qualche ragione di opportunità e di calcolo da parte di entrambe le amministrazioni. Questi erano i nostri dossier internazionali, sono fatti, spunti, aggiornamenti, prossime puntate di Nessun Luogo è Lontano. Adesso però andiamo dritti al cuore di questa puntata con la copertina firmata, come al solito, da Valentina Ternullo e Valeria Bernardi.
Il presidente Emmanuel Macron ha denunciato un attacco con arma bianca in cui hanno perso la vita tre persone in una chiesa a Nizza. La polizia ha riportato che diverse persone hanno perso la vita in un attacco nel centro della capitale Vienna.
Ce a quoi nous devons nous attaquer,
quello che dobbiamo combattere,
c'est le séparatisme islamiste.
È il separatismo islamico.
Nous ferons bloc, ils ne passeront pas.
Saremo compatti. non l'avranno vinta.
L'obscurantismo e la violenza che l'accompagna.
L'oscurantismo e la violenza che l'accompagna non avranno la meglio.
Ne gagneront pas.
I primi articoli del progetto di legge evocano il potere dello Stato di arginare la propagazione delle ideologie religiose, di modo che la religione si occupi di religione e lo Stato si occupi invece della politica.
Allora, come vi dicevo ieri, il Consiglio dei Ministri francese ha approvato questo disegno di legge che ha cambiato anche il titolo e, come dire, anche il lessico utilizzato, evidentemente risente delle tiratine di giacca che sia destra che sinistra hanno fatto ai ministri e al governo di Macron. Provo a riassumere quelle che sono le misure più degne di nota. Obbligo scolastico dall'età di 3 anni con possibilità di rinunciare a favore dell'istruzione domiciliare solo per casi speciali. Il provvedimento mira a che cosa? Sostanzialmente porre fine alle cosiddette scuole clandestine gestite da fondamentalisti. Si incoraggiano le moschee a registrarsi come luoghi di culto, in modo da meglio essere identificate. Molte delle 2600 moschee in Francia operano attualmente secondo regole previste per le associazioni. I finanziamenti stranieri per le moschee, sebbene non vietati, dovrebbero essere dichiarati se superiore a 10.000 euro. In più, il progetto di legge renderebbe un crimine punibile con multe fino a 1 anno di carcere per un medico che fornisca a una giovane donna certificati di verginità, a volte richiesti prima del matrimonio. Per porre fine alla pratica dei matrimoni forzati e garantire il principio della parità, si prevede anche che la coppia si riunisca separatamente per un colloquio con un funzionario pubblico in caso vi siano dubbi sul libero consenso, cioè se più delle volte accade che sia la donna a essere costretta, forzata appunto in quel matrimonio. A coloro che praticano la poligamia sarebbero vietate le carte di soggiorno francesi. In tutto ciò il primo ministro Jean Castex e altri del governo insistono sul fatto che questo testo non è contro le religioni, né la parola Islam né quella musulmana sono citate nel testo, che sostanzialmente, avete sentito, vuole imporre dei punti fermi su quella che è laicità, allo stesso tempo un maggiore controllo su quelle che sono associazioni culturali, ma a tutti gli effetti, svolgendo e essendo anche luoghi di culto, sono anche e soprattutto moschee. Discussione parlamentare prevista nelle prossime settimane, ragionevolmente da febbraio, perdonatemi, ma che aria tira a Parigi? Lo chiedo a Danilo Ceccarelli. Buongiorno, ben ritrovato Danilo.
Buongiorno a voi.
Allora, come l'ha presa la politica francese? Ho letto un po' brevemente i quotidiani francesi, sostanzialmente gli strali arrivano sia dall'estrema sinistra che dall'estrema destra. Qualcuno direbbe Macron ha fatto benissimo allora, oppure no?
Bah, stiamo assistendo un po' allo stesso schema che abbiamo visto in questi ultimi giorni con il progetto di legge sulla sicurezza globale che ha provocato un forte dibattito. Ricordo velocemente un testo che inizialmente vietava la diffusione di immagini di agenti in servizio. Da una parte abbiamo la destra che richiede un pugno più duro, richiede misure più forti, e dall'altra parte abbiamo la sinistra che invece denuncia un progetto di legge che rischia di stigmatizzare i musulmani in Francia. Secondo le parole di Jean-Luc Mélenchon, leader della France Insoumise, partito della sinistra radicale, il Partito Socialista qualche giorno fa, poco prima dell'annuncio arrivato ieri, ha addirittura proposto le sue 10 misure per combattere contro il rischio dell'Islam radicale in Francia. Quello che sicuramente è vero è che per il presidente Emmanuel Macron si tratta di una riforma, un progetto di legge cruciale che è in gestazione fin dall'inizio del suo mandato, è stato rinviato più volte fino ad essere presentato, ricordo, il 2 ottobre, ma poi è stato ancora modificato perché ci sono stati gli attentati della Basilica di Nizza, c'è stato l'omicidio di Samuel Paty, che hanno senza dubbio influenzato la creazione di questa legge, ma già dal nome, come dicevi anche in apertura, già dal nome scelto emergono le difficoltà che ha riscontrato il governo. Inizialmente era il progetto di legge contro il comunitarismo, poi è stato cambiato con la legge contro il separatismo islamista, infine è stato adottata questa formula, il progetto di legge che rafforza il rispetto dei principi della Repubblica. una formula un po' contorta che dà comunque l'idea di quanto sia stato difficile per Macron evitare di toccare le varie sensibilità del paese.
Sì. State ascoltando la voce di Danilo Ceccarelli in diretta da Parigi, che ci sta dando conto anche del piccolo terremoto politico che ovviamente sta accompagnando questo disegno di legge. Ricordiamo, è un disegno di legge ma era in gestazione da parecchio tempo. Il tema è sensibile, può essere doloroso, e quindi evidentemente, politicamente parlando, ma non solo, e quindi evidentemente Macron ci sta andando con i piedi di piombo. C'è qualcuno tra gli ascoltatori che fa un plauso invece: bravo Macron, dovrebbe diventare legge europea. Così un ascoltatore, qualcuno invece stigmatizza il cinismo, e facendo riferimento all'altro dossier, quello della visita di Al-Sisi, la vendita di armi, del cinismo francese appunto di fronte al rispetto dei diritti umani. Peraltro proprio oggi si celebra la giornata mondiale. Danilo Ceccarelli, ci sono state una serie di associazioni ma anche di moschee che sono finite nel mirino dell'intelligence, delle forze di sicurezza francesi, alcune associazioni come Baraka per esempio, che sono state sostanzialmente chiuse. Sta continuando la stretta, sta continuando il controllo. Ricordo che per alcune di queste associazioni l'accusa era di propugnare un Islam radicale.
È stata il governo, queste sono misure prese dal governo all'indomani dell'omicidio del professor Paty, sì, che è stato decapitato fuori Parigi per aver mostrato delle vignette di Maometto in classe. Anche il collettivo contro l'islamofobia in Francia è stato sciolto. Si tratta di organizzazioni che avevano membri o leader controversi, che avevano in passato espresso delle posizioni radicali. Sì, il ministro dell'Interno ha continuato, lo annuncia quasi tutti i giorni, che si continua la stretta su questo tipo di associazioni. Beh, è vero che all'indomani dei recenti attentati si tratta di misure che possono sembrare possono avere un carattere un po' di propaganda da parte del governo, che ovviamente deve dare una risposta ai cittadini. Secondo un sondaggio condotto a novembre, l'88% dei francesi teme gli attacchi islamisti, quindi il presidente Macron si ritrova a dover affrontare il tema della sicurezza in quest'ultima parte del mandato presidenziale, perché ricordo che nel 2022 ci saranno le elezioni presidenziali. Inizialmente, fino a qualche mese fa, il presidente aveva pensato di orientare quest'ultima parte del suo mandato su temi più ambientali, che restano importanti, ma quello della sicurezza è tornato al centro del dibattito, questo è sicuro.
E non c'è dubbio che raccogliere le istanze, quelle più profonde dei cittadini francesi, sia anche una chiave lungimirantemente politica. Evidentemente hai fatto bene, Libération scriveva, forse è uno dei provvedimenti più importanti della presidenza Macron. Lo ha ribadito anche Jean Castex, la sua voce ve la faccio sentire però subito dopo l'informazione finanziaria. Stai con noi Danilo.
Nessun luogo, nessun luogo è lontano.
Con questo testo molto importante vogliamo darci gli strumenti per combattere e proteggerci, per combattere i progetti politici e ideologici che si oppongono ai nostri valori e alla nostra sovranità e che talvolta sfociano nell'azione criminale.
La voce di Jean Castex che avete sentito, evidentemente c'è anche una certa liturgia politica nel presentare questo disegno di legge, che pure viene applaudito da molti di voi, al 349-238-6666. Qualcuno fa un passo in più e si spinge nel tracciare la posizione di Macron, bollandola come molto interessante, scrive l'ascoltatore. Macron sta insegnando che anche i moderati possono avere polso senza cadere nel populismo. Torno a Parigi con la voce di Danilo Ceccarelli per capire se è d'accordo con alcuni giornalisti, analisti francesi, che dicono sostanzialmente che Macron con questo disegno di legge si sta giocando la futura carriera politica. Danilo.
Ma sì, è senza dubbio un progetto di legge che è stato definito da molti osservatori come uno dei principali, che sicuramente segnerà il mandato presidenziale di Macron, che ricordo in questa fase, come ho già detto prima, in vista delle presidenziali del 2022, il presidente sta cercando in modo ormai evidente di andare a pescare voti nel bacino dei repubblicani, quindi nella destra, nel centrodestra, quindi andando a sfidare direttamente la rivale Marine Le Pen.
Sì.
Quindi il tema, come dicevo, della sicurezza sarà un tema cruciale, e ovviamente anche alla luce dei recenti attentati che hanno colpito la Francia.
Certo.
Macron non è riuscito durante il suo mandato a estirpare la minaccia terroristica, che resta comunque presente. Quindi sì, senza dubbio è una delle è una mossa molto importante dalla quale potrebbe che potrebbe influire sul voto finale del 2022.
Naturalmente adesso la palla passa alla discussione parlamentare. Nelle prossime settimane le aule francesi discuteranno del disegno di legge che poi probabilmente diventerà legge attuativa. 50 articoli, un piuttosto impegnativo, diciamo, anche dal punto di vista della stesura. Grazie mille Danilo Ceccarelli da Parigi, buona giornata e buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi.
Ma se un paese libero e democratico deve regolamentare una pratica assolutamente non democratica e limitante delle libertà individuali che si sono raggiunte, dobbiamo assolutamente fare una riflessione di come l'integrazione sia un enorme fallimento che con un Islam così integralista da essere già ora fuori da ogni legislazione democratica. Sicuramente l'ho letto male, chiedo venia all'ascoltatore, devo aver saltato qualche virgola. Comunque la maggior parte degli ascoltatori qui, Nessun Luogo Lontano, naturalmente nessuna pretesa statistica evidentemente, fa un plauso a questa stretta quantomeno su una serie di punti. E poi c'è un'osservazione molto interessante da parte sempre di un ascoltatore: ma una legge così poco laica può essere veramente laica? C'è un emoticon divertito evidentemente sul gioco di parole. E comunque, e questa è la domanda e l'osservazione più seria, non è come gettare benzina sul fuoco e aizzare ancora di più gli estremisti? E questa è una delle domande che faremo al prossimo ospite. Però volevo tornare, visto che alcuni di voi mi stanno sollecitando, al 349-238-6666, a quella visita di Al-Sisi appunto all'Eliseo, la Legion d'Onore di cui è stato insignito il generale. È evidente, si mette a nudo ancora una volta la compattezza, la mancanza di politica estera europea. L'Italia ha qualche attrito con l'Egitto, per usare un eufemismo, ma che comunque sta ricucendo in qualche modo, scontentando ovviamente chi vuole il rispetto dei diritti umani. Ecco che la Francia mette la quinta, sorpassa a sinistra, invita Al-Sisi, stipula un bel contratto e sentite come Macron ha etichettato e ha raccontato di questa visita. Sentite.
Nos échanges réguliers illustrent la qualité du partenariat stratégique.
I nostri scambi regolari dimostrano la qualità della relazione strategica tra Francia ed Egitto. E la lunga sessione di lavoro che ci ha visto coinvolti oggi ha permesso di approfondire questi scambi.
E alors qu'une crise sanitaire, économique et sociale sans précédent.
In questo momento di crisi sanitaria, economica e sociale, della quale stanno approfittando alcune potenze per alterare gli equilibri internazionali, posso dire che la nostra relazione con gli amici egiziani è più che mai essenziale.
Essentiel.
E così Emmanuel Macron rispetto a quella da alcuni contestatissima visita di Abdel Fattah al-Sisi proprio all'Eliseo. Buongiorno e ben ritrovato, Nessun Luogo Lontano, anche a Renzo Guolo, docente di sociologia delle religioni, Università di Padova, autore fra l'altro, lo sentimmo nell'occasione anche con un piccolo focus italiano, di Jihadisti d'Italia, la radicalizzazione islamica nel nostro paese, ma è autore, il professor Guolo, di parecchi testi sul tema. Professore, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Allora, e legge fu, o meglio dobbiamo dire, il disegno di legge fu, da quello che si legge, da quello che abbiamo raccontato, primo, lo vede un disegno di legge efficace? Secondo, se non è così, quali sono le maggiori criticità?
Beh, efficace dipenderà dalla prova sul terreno, perché come sempre dobbiamo pensare che si va a regolamentare in una situazione particolare. Quello che si dimentica sempre è che l'Islam è una religione senza vertici, senza gerarchia, senza centro, e quindi è molto difficile pensare di non avere un interlocutore ben definito. Ecco, un po' quello che si vede è il tentativo francese, attraverso questa legge, ma non solo, di costruire una sorta di Islam nazionale, perché sì, il modello della laicità francese fino adesso ha sostanzialmente diretto le sue propaggini verso un altro tipo di impostazione, ovvero una totale separazione tra religioni e Stato, proprio in nome della laicità integrale. E questo significava che evidentemente però il contraltare non dichiarato era il fatto che erano gli altri stati che in qualche modo avevano il controllo sulle loro comunità nazionali. Il paradosso è che non erano più comunità nazionali, ma paradossalmente si interferiva negli affari francesi, perché se si affidano gli affari dei musulmani francesi al Marocco, all'Algeria o alla Turchia, è evidente che si riconosce un peso di governo, certo, a questi paesi, in un paese europeo. Quindi il paradosso francese era che la teorizzazione massima della laicità dello Stato coincideva con un modello che in qualche modo affidava ad altri un controllo esterno. Quindi laico sì, ma paradossalmente che minava la propria sovranità all'interno. Ora è evidente che questo modello è fallito, perché esiste un movimento politico come quello dell'Islam salafita transnazionale nelle sue versioni, o tradizionalista, che vuol dire che è jihadista, che non è jihadista ovviamente, ma è un Islam, come dire, diffuso e importante, e poi un Islam salafita radicale che invece è jihadista, che ovviamente questo modello lo mettono in discussione. Adesso si tenta in qualche modo di irregimentare l'Islam dentro una costruzione molto molto impegnativa, soprattutto per la Francia, che non ha questo tipo di rapporto con le religioni. Guardate che questo progetto di legge non è un caso che susciti molta diffidenza anche nel mondo cattolico, nelle confessioni protestanti in particolare, nel mondo ebraico, nel senso che la legge in qualche modo, anche se non vorrebbe, va a intaccare la legge sulla laicità del 1905, quindi va a toccare inevitabilmente una relazione tra Stato e religioni così come noi l'abbiamo conosciuta nell'ultimo secolo.
È certo.
Vedrà come funzionerà.
È interessante, ha detto, sembrava scontata e banale la risposta, non lo è affatto. La legge è alla prova del campo, questa è la tesi del professor Renzo Guolo, è evidente, come altresì è stato molto efficace nel ribadire che, attenzione qua, Macron sta andando a sovvertire, a sparigliare le carte, un costrutto anche legislativo che durava da più di un secolo. Lasciamo le strade francesi per un istante, andiamo su quelle italiane e poi l'ultima pagina di Nessun Luogo.
Nessun luogo è lontano.
Ancora buona giornata, ancora una volta ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Questa è una puntata tutta dedicata alla Francia, in particolare quel disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri ieri, che propone sostanzialmente una stretta e mette dei paletti molto molto fermi su alcune pratiche. L'idea è traghettare la Francia verso un Islam francese, anche se il lessico utilizzato nel disegno di legge è ben diverso. Dopo la voce che ci è arrivata da Parigi, Danilo Ceccarelli, che ci ha dato conto anche di come politicamente i partiti transalpini stanno prendendo questo disegno di legge, con il professor Renzo Guolo, Sociologia delle Religioni, Università di Padova, proviamo a mettere altri puntini. Anche se molti ascoltatori tornano sui comportamenti di Macron, in particolare la sua postura verso l'Egitto, qualcuno dice attenzione che il continuo avvicinamento, il rinsaldare i rapporti con il Cairo vanno visti in chiave soprattutto antiturca, e questa è una lettura, ma molti di voi dicono attenzione, visti i comportamenti di Macron in politica estera tra la Libia, al-Sisi, eccetera, ma lo possiamo davvero considerare come alleato, la Francia come alleato? E qualcun altro sottolinea il fatto che non vi sia, e siamo d'accordissimo, una politica estera comune europea. Torno però dal professor Renzo Guolo per capire se, come invocano alcuni ascoltatori, questa presa di posizione legislativa francese possa diventare in qualche modo un benchmark, cioè un esempio, diventare quasi giurisprudenza europea e qualche paese magari seguire il suo esempio.
Come dicevo prima, la tendenza è la costruzione di un Islam di Stato europeo. Guardate che questo è un grandissimo paradosso, cioè, pensiamoci bene, cioè, abbiamo predicato ai musulmani che devono separare politica e religione, e quasi tutti i paesi europei, chi più chi meno, sotto varie forme, perché ovviamente si trovano a gestire un problema reale che però è percepito ed è fondato, come dire, sulla nostra esperienza storica. Per dire, in Italia è ovvio, il modello è quello concordatario, no? Cioè c'è una chiesa, c'è un vertice e si deve assicurare il rapporto è tra potenze, mettiamola così, sì, una temporale e una spirituale. E in Francia invece non c'è mai stato questo, però è una sorta di programma che sta andando avanti un po' dappertutto. Cioè quello che io vedo in prospettiva è appunto il tentativo di costruire un Islam di Stato europeo. E ripeto, nel bene e nel male è una sorta di figura istituzionale che presenta una serie di problematiche e di contraddizioni, perché nel momento in cui gli stati intervengono dentro la dimensione della religione, politicizzano la questione. Torniamo al caso francese, è significativo. Sì. Uno dei casi, una delle cose che dovrà fare in qualche modo questa il nuovo consiglio o il consiglio dei musulmani in Francia, in base a questa legge, è nei fatti dare una sorta di patentino di agibilità agli imam nelle diverse moschee. Allora è chiaro che nel momento in cui questo consiglio farà delle scelte di questo tipo, penalizzerà alcune organizzazioni e ne favorirà altre, perché il campo islamico, come dicevo prima, non è la Chiesa Cattolica, sì, è una moltitudine, sì, di associazioni, di correnti, di raggruppamenti che si fondano su dimensioni religiose, identitarie e anche etniche. Allora è chiaro che dire dei sì e dire dei no implicherà una politicizzazione estrema della decisione e quindi un conflitto anche nelle comunità musulmane, ma a quel punto anche verso gli organismi che sono stati incaricati dallo Stato francese di operare in questo modo, che coinvolgerà inevitabilmente la Repubblica. Quindi dobbiamo pensare che è un'esperienza che non è detto che non si concluda con una maggiore conflittualità. Del resto, ripeto, è un percorso, come dire, che per tutti spalanca diciamo situazioni che non sono mai state affrontate prima. Quello che io vedo, perché questo procede sotto altre forme, perché l'esigenza di stati è avere ovviamente sicurezza, un bene primario per tutti i cittadini, e al contempo avere rappresentatività. Ecco, ma il rischio è che si insuffli letteralmente, diciamo, un tasso di politicizzazione delle questioni che riguardano l'Islam, che nel lungo medio periodo può diventare controproducente, perché a quel punto tutti questi organismi sarebbero delegittimati e la contestazione andrebbe oltretutto verso gli stati che li hanno istituiti.
Con rischio addirittura, professor Guolo, di alimentare proprio quel separatismo, certo, islamico, quasi, esatto, con una carboneria, no? Magari di qualche piccola moschea o di qualche organizzazione, proprio quel separatismo islamico che Macron e l'amministrazione francese voleva combattere. Grazie mille, come sempre, per la sua visione e il suo commento al professor Renzo Guolo, Sociologia delle Religioni, Università di Padova. Buona giornata e buon lavoro, professore.
Grazie a voi.
Un po' di messaggi, tra i quali quelli di Vito: se uno vuole vivere in un paese sviluppato come la Francia, dovrebbe capire che la Francia è arrivata a questo livello socio-economico grazie alla sua laicità e apertura, altrimenti vai a vivere in un paese con la sharia e restaci. Così Vito. Poi c'è qualcuno che invoca addirittura violenza, ma naturalmente a questi messaggi non daremo né voce né seguito. Qualcuno sottolinea l'aspetto, uno degli aspetti di una parte dell'Islam. L'Islam segue ancora oggi leggi di 500-600 anni fa, non si è evoluta come per esempio il cristianesimo. A questo dovremmo dedicare un'intera puntata, e non c'è dubbio che per esempio le correnti salafite, quelle più ortodosse, diciamo, vanno proprio alla lettura così com'è del Corano e non vogliono assolutamente ruoli interpretativi. Anche nell'abbigliamento dei salafiti si vede questo ritorno a un'origine, a una purezza appunto dei dettami del Corano. Ci sarebbe ancora tanto altro da dire, tanti altri messaggi da leggere, però il tempo è scaduto, ma anche questa volta avete mostrato grande interesse, di questo ne siamo felici, perché lo sapete, ormai è il nostro slogan: tutti hanno diritto ad avere un'opinione e noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Facendo cosa? Beh, raccontando. Quindi torniamo domani a raccontare, raccontare e raccontare. And strike, and strike, and... Non prima di avervi ringraziato ancora una volta per essere stati all'ascolto, non prima di aver ringraziato tutta la squadra di Nessun Luogo è Lontano, noi ci sentiamo domani, ore 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.